Modem.
Libertății, independenței depline a României socialiste, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
România a câștigat.
La România a vinto. La România moderna. La România europea. La România normale. Oggi ha vinto.
România normală a câștigat astăzi.
Ioannis vuole lo stato di diritto, vuole che gli standard europei vengano applicati in Romania, nell'istruzione, nella medicina, nelle infrastrutture, nella pubblica amministrazione, nella giustizia. Qui in Romania non è stato uno scontro tra partiti di sinistra e di destra, ma piuttosto uno scontro tra un vecchio modo di governare il paese e la promessa di normalità fatta dal presidente Klaus Iohannis.
Voci di ieri e di oggi nella storia della Romania, paese che proprio in questi giorni ricorda il 30° anniversario della sua rivoluzione. In quel dicembre del 1989 cadde e fu giustiziato il conducator, come veniva soprannominato, Nicolae Ceaușescu, uno dei più terribili dittatori comunisti dell'est europeo, affiancato dalla tetra figura della moglie Elena. Poche settimane prima era crollato il muro di Berlino e quel vento di libertà raggiunse anche la Romania, malgrado il regime avesse fatto di tutto per isolarla dal resto del mondo e ponendola sotto il controllo asfissiante della polizia segreta, la Securitate, diffusa con tremenda puntigliosità fin dentro le case dei cittadini rumeni. La rivolta scoppiò nella città di Timișoara il 16 dicembre del 1989 per poi estendersi alla capitale Bucarest e al resto di quel paese. Costò la vita ad oltre 1000 persone, molti di loro giovani che anelavano a libertà e democrazia. Ma fu davvero una rivoluzione o piuttosto un colpo di Stato? Chi ne trasse i maggiori benefici? La piazza o i camaleonti del regime, passati in poco tempo da gerarchi comunisti a leader di uno Stato in cerca di una nuova identità politica? E quale tipo di transizione visse quel paese ancora oggi lì, a metà del guado? Basti pensare che nella classifica europea degli stipendi la Romania occupa il terzultimo posto, con una busta paga in media di soli 416 euro al mese, dato del 2018. Solo Lituania e Bulgaria fanno peggio. Buongiorno da Roberto Porta e da Renato Minoli alla regia del programma. Domande queste ed altre che affronteremo con i nostri ospiti. Saluto la console onoraria di Romania in Ticino, Marilena Somazzi Safta. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e vi ringrazio per questo momento commemorativo, perché è molto importante davvero, non solo per noi romeni, ma penso per tutti coloro che hanno vissuto le ristrettezze del comunismo, per essere un po' blandi.
Grazie a lei per la sua presenza. Buongiorno anche a Dan Octavian Cepraga, professore di lingua e letteratura rumena all'Università di Padova. Benvenuto.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
E un saluto anche a Daniel Boxler, professore politologo all'Università di Zurigo, Budapest e Belgrado, città in cui si trova in questo momento. Benvenuto anche a lei.
Buongiorno.
Una prima domanda a lei, Marilena Somazzi Safta. Chi allora, anche in Occidente, aveva almeno 15 anni, si ricorda di quella bandiera rumena, blu, gialla e rossa, con quel buco in mezzo? Venne stracciato, strappato l'emblema del regime in una dittatura assoluta come quella di Ceaușescu. Fu un fatto impensabile, inimmaginabile. Cosa pensò allora quando vide quelle bandiere e quelle folle in piazza?
Bene, una piccola premessa. Io sono uscita dalla Romania nel 75 e ci fu un susseguirsi di speranze incredibili di un cambiamento, perché mi sembrava così nella mia mente, nel mio immaginario, che dopo la mia partenza, come se fossi colpevole di qualche cosa, le cose sarebbero andate meglio. Invece no, era sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio, una delusione dietro l'altra. Per cui nell'89 questa rivoluzione o colpo di Stato non si saprà mai, secondo me, la verità è in mezzo.
Ne parleremo
veramente
dopo.
Un colpo, sì, fu veramente un colpo nei nostri cuori, perché fu l'esplosione della libertà, finalmente liberi, era solo quello nella nostra testa, di tutti i romeni, il pensiero era comune, ci siamo liberati da questa coppia diabolica dei Ceausescu, tutti i mali erano provocati da loro, secondo un pensiero comune d'altronde, anche se non è vero, ma la loro fuga, quel susseguirsi degli eventi ci ha presi tutti di una speranza e di una sorpresa. Nello stesso tempo fu veramente un'esplosione nei nostri cuori, nei nostri cervelli, di un muro invisibile che si sgretolò tutto d'un tratto. Mio marito, che è svizzero, stava solo sui teletext, allora non avevamo tutti questi mezzi di informazione, e piangeva tutto il tempo, mio marito che non aveva niente a che fare. E so che ha emozionato moltissimo anche gli stranieri, l'Occidente, l'Oriente, insomma chi seguiva quei eventi, questo, sa come sono i fuochi d'artificio con quella parte finale, no, che dà un'emozione fortissima. Ecco, questo fu il periodo dell'89, quando caddero regimi comunisti come nel domino, e quello della Romania fu una cosa galattica.
Ma poi cosa restò di quella rivoluzione, signora? Ne parleremo a lungo in questa puntata. Dan Octavian Cepraga, una domanda, lo abbiamo sentito anche da questo primo intervento che ritorna costantemente da ormai 30 anni. Quella fu davvero una rivoluzione oppure fu un colpo di Stato? Una parte del regime che simpatizzava per la perestroica di Gorbaciov prese il posto del dittatore?
Allora, questa sì, questa è una grande questione, perché questa tesi, no, della congiura di palazzo, del colpo di Stato, del complotto, no? Perché questa è una vera tesi complottista, circola moltissimo, è molto diffusa anche nell'opinione pubblica romena, ed è molto diffusa anche in Occidente. Io credo che questa tesi, insomma quella, diciamo, che nega in qualche modo la verità della rivoluzione romena, non possa essere accettata, perché la situazione è molto più complessa, insomma rischia di, proprio come ogni tesi complottista, di semplificare tantissimo il quadro. In Romania la rivoluzione ci fu, la gente è scesa in piazza, ci sono state, come avete detto giustamente, vittime, un migliaio di vittime, e anche questa una delle particolarità della rivoluzione romena rispetto alle altre rivoluzioni che hanno fatto cadere i regimi comunisti, che sono state, diciamo, transizioni più o meno di velluto, come si diceva, o comunque pacifiche. È stata una rivoluzione violenta, con gente in piazza, insomma. Dopo un processo sommario fatto in fretta furia, Ceausescu, contrario a ogni regola del diritto, no, a cui noi siamo abituati, propriamente un processo sommario, perché era molto importante che Ceausescu
sparisse. Si poteva fare fretta, altrimenti, no? Secondo lei, in quel momento?
Probabilmente no, perché eravamo appunto in quello che si chiama uno stato di eccezione, no? Giuridicamente anche, appunto per una questione rivoluzionaria. Forse sarebbe stato meglio, probabilmente sarebbe stato meglio se ci fosse stata la possibilità, ma in realtà in quei giorni molto concitati, in cui c'era veramente uno scontro in piazza e c'era anche uno scontro di potere. È vero che in quel momento, quando si formò il Fronte di Salvezza Nazionale, cioè quell'organismo, che quell'istituzione che guidò in qualche modo il passaggio dal comunismo alla democrazia, in quel momento lì chi riuscì a prendere in mano la situazione furono uomini provenienti dalle fila del Partito Comunista Romeno. Non le seconde fila, come si dice, non il braccio destro, perché il Ion Iliescu, che poi ha avuto 3 mandati come presidente della Romania, no? In elezioni libere, diciamo, era uno che era stato marginalizzato, era stato un importante rappresentante da giovane del Partito Comunista Romeno, marginalizzato completamente da Ceausescu. Insomma, la situazione è molto complessa, però la rivoluzione ci fu a Timișoara, con molte vittime, a Bucarest, a Cluj, a Iași, sono queste le grandi città della Romania in cui sicuramente la gente è scesa in piazza e si è, diciamo, presa il diritto alla democrazia, se l'è conquistato, insomma.
Daniel Boxler, come inserire questi fatti di Romania nell'insieme degli stravolgimenti che segnarono quel 1989 nell'insieme dell'Europa dell'Est? Un mese e mezzo prima era caduto il muro di Berlino. Quale fu a suo modo di vedere la particolarità principale della rivoluzione rumena?
Ha detto prima la console che abbiamo visto un domino di rivoluzioni attraverso l'Europa Est, cominciando con la Polonia, iniziato anche dal fatto che c'era la perestroica in Unione Sovietica, però c'era una grande differenza. Se noi parliamo delle rivoluzioni in Europa Est, come lo parliamo anche con i miei studenti, quando parliamo delle trasformazioni, della transizione politica in questi paesi, abbiamo sempre due scene. Abbiamo, come se andiamo in teatro, abbiamo due scene. Una scena è la piazza, la strada, dove abbiamo le grandi mobilizzazioni, i protesti che prendono parte. E l'altra scena è quello che succede dietro al potere, che sono in tanti casi anche negoziazioni fra i leader dell'opposizione e il vecchio regime, che contrattano la transizione. L'esempio storico più importante per quello, il contesto dell'est Europa, è la Polonia, dove avevamo Lech Walesa, la guida, il leader del movimento, della Solidarność, questo leader dell'apertura della Polonia, che negoziava dentro le scene con il vecchio regime per far possibile una transizione pacifica, e però una transizione vera.
Ecco, in Romania non c'era un leader così.
Della Romania non esistava una società civile, non esistava nessuna organizzazione della società civile, dei protesti, era un gran vuoto. Erano delle proteste che sembravano molto spontanee in reazione a questo che è successo al resto dell'est Europa, cominciando da Timișoara con questo arresto di questo prete ungaro, e poi diffuso in tutto il paese. Quello che succedeva dietro le scene era una scena completamente diversa, dove è quello di cosa hanno parlato sia la console sia il professore prima, che oggi una parte della Romania vede come un colpo di Stato, perché infatti è andata molto molto veloce questa transizione dietro le scene, dove con l'esecuzione poi di Ceausescu, col cambio verso questo fronte nazionale, che era una cosa molto 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 staccata della strada. È per questo che la gente dice che in pratica questa rivoluzione è stata rubata. Alla fine un altro segno per questo, per esempio, questa polizia segreta, la sicurezza della quale abbiamo parlato, che esecutava un terrore di regime enorme, molto più peggio in Romania rispetto a tutto l'altro dell'est Europa, il regime meno aperto di tutti questi regimi comunisti agli anni 80. Questa polizia segreta continuava, non avevamo una dissoluzione del regime di Ceausescu in quel senso, non solo un cambio del capo del regime.
Ecco, Dan Octavian Cepraga, in Romania non c'era un leader della piazza, come ad esempio in Polonia, non c'era una figura carismatica riconosciuta dai manifestanti. Come mai, secondo lei, la dittatura, i servizi segreti, la securitate, come abbiamo sentito, il regime erano così onnipresenti da impedire l'emergere di una figura di questo tipo?
Certo, questo è giusto anche quello che ha detto il mio collega. Certo, in Romania non c'era una società civile organizzata, dissidente, non c'era propriamente una dissidenza, se non qualche caso isolato, oppure c'era l'esilio, i romeni in esilio, c'erano per esempio nomi come quelli di Monica Lovinescu, di Virgilio Erunca, trasmettevano da Radio Europa Libera. Ma in Romania dentro, è vero, non c'era una dissidenza, il regime è stato uno dei regimi più feroci, e soprattutto, diciamo, nell'ultimo periodo l'oppressione, la repressione di ogni forma di dissidenza era capillare, anche perché la Securitate, la famigerata Securitate, era propriamente diffusa nella società, aveva una rete di informatori e delle modalità di repressione, anche di prevenzione in realtà, no? Di ogni forma di dissenso, per cui è stato molto difficile. Questo è un problema grave anche dopo, è stato, La Romania ha faticato nella transizione post-comunista a costruirsi una società civile. Adesso forse sta venendo fuori, no?
Parleremo del presente e del futuro tra poco. Ricordo che a causa della dittatura furono oltre 300.000, si stima, i rumeni che persero la vita, 650.000 le persone detenute nelle carceri e torturate. Queste sono alcune delle cifre per capire quanto soprattutto questa Securitate era onnipresente nella vita quotidiana dei cittadini rumeni. Vi propongo ora, proprio per parlare della vita quotidiana della Romania di allora, di ascoltare le testimonianze di tre cittadini rumeni che vivono da anni nella Svizzera italiana, un servizio che inizia con uno dei canti natalizi tradizionali rumeni, perché tutto si svolse appunto nel Natale di quel 1989.
Cerul și pământul, cerul și pământul, încât de grăsuna.
Questa è una colinda rumena che sono canzoni di Natale molto belle.
E 30 anni fa, proprio a Natale, non lontano da Bucarest, veniva giustiziato uno dei dittatori più feroci del comunismo europeo, Nicolae Ceausescu, ucciso dopo un processo sommario insieme alla moglie Elena. E Bucarest è anche la città di Tinka Lazar, che da 20 anni vive e lavora come immobiliarista in Ticino e che così ricorda la sua vita nella Romania del regime.
Non c'era niente da comprare nei negozi. Era come eravamo in guerra, non c'era niente, non c'era da mangiare, non c'era da vestire, tutti i prodotti necessari, utilità giornaliera, non c'era nulla. Eravamo disperati, no? Si stava molto male in quel tempo, sì. Non si poteva più.
I negozi erano vuoti, l'approvvigionamento era casuale, si creavano delle code a volte partendo dalla sera, dalle 10, i beni arrivavano in mattinata alle 6, 7, 8 di mattina e la gente rimaneva in coda tutta la notte per poter comprare mezzo chilo di carne o cose che oggi forse le immaginiamo in Corea del Nord. Ma quei tempi capitavano in Romania.
Parole di Marius Ciorica, ingegnere elettronico in Ticino dal 1990, che ricorda come allora non mancava solo il cibo, ma anche libertà e democrazia.
La libertà era molto ristretta, il paese era in pratica una sorta di prigione all'aria aperta, c'erano pochissimi contatti con l'estero, c'erano pochissime possibilità di avere informazioni su quello che succede nel mondo, cioè una sorta di continua sorveglianza di quello che succedeva a tutti i livelli. Questo ha creato un controllo quasi assoluto sul comportamento della popolazione, la famosa Securitate.
Tutto questo era iniziato alla fine della Seconda Guerra Mondiale e terminò proprio in quel dicembre di 30 anni fa. A nulla servì il 21 dicembre l'ultima adunata popolare convocata a Bucarest da Ceausescu. Per la prima volta il discorso del conducator fu coperto dai fischi.
Il malcontento era arrivato ad un picco e con coraggio, che probabilmente era il coraggio della disperazione, certi gruppi, soprattutto di giovani, hanno tentato di svegliare quello che era, diciamo, rimasto nella popolazione come radice di libertà e di desiderio di libertà. E questo è accaduto per la prima volta nella città di Timișoara, all'ovest, dove anche l'influenza di quello che succedeva nei paesi confinanti, in particolare Ungheria, ha portato a una evoluzione veloce di questo malcontento.
E a Timișoara viveva allora anche una ragazza che oggi lavora in Ticino.
Sono Silvia Dragoi e per 30 anni ho fatto la maestra di scuola elementare in Romania, in Timișoara. Da 13 anni faccio la badante e uso la mia laurea in assistenza sociale. Ceaușescu voleva proprio far sparire Timișoara, perché noi eravamo il punto da dove è cominciato tutto. E purtroppo sono morti tantissimi giovani.
Fino a quando anche l'esercito si schierò con i manifestanti.
Anche i soldati venivano con i carri blindati per passare sopra la gente, e questi si sono messi davanti con bambini, con donne, sono saliti su quei carri blindati, e il soldato che era dentro è uscito fuori e ha detto: no, io vengo con voi. E questa unione tra le forze di ordine e i manifestanti hanno fatto tanto per la vittoria della nostra rivoluzione.
Al 25 di dicembre c'è stata l'esecuzione della coppia Ceaușescu, lui e lei, che doveva in teoria porre fine ad un periodo, diciamo, di abusi e di mancanze, ma in realtà è stata piuttosto, a mio parere, anche di tanti altri, una messa in scena degli stessi membri del Partito Comunista per poter assicurare un cambiamento senza testimoni.
Sì, l'hanno ammazzato i suoi seguaci in quel momento lì, subito, per prendere il potere.
Condanna per incolpati Ceaușescu Nicolae e Ceaușescu Elena, la pedeppa capitale.
Le ultime parole in rumeno sono quelle della sentenza, della condanna a morte pronunciate quel 25 dicembre di 30 anni fa nei confronti di Nicolae Ceaușescu e della moglie Elena. Signora Marilena Somazzi Safta, lo ricordo, lei è console onoraria di Romania in Ticino. Cosa rappresentò per lei quel processo e quella fine della dittatura? Fu davvero l'inizio di una nuova pagina per la storia del suo paese, oppure ci vollero parecchi anni, o ci vogliono ancora parecchi anni, per giungere ad una transizione completa?
Per me è incontestabile che in quel momento ci fu il rovesciamento della situazione totale. Ora, come dicevo all'inizio, la verità sta un po' in mezzo tra rivoluzione e colpo di Stato. Per me fu rivoluzione, perché se pensiamo solo alla barricata, la barricata fu un gruppo di persone che veramente erano determinate a farla finita. Questo fu a Bucarest, e su quella barricata erano una novantina di persone, morirono una trentina, perché non si sa ancora oggi chi ha sparato contro. Bene, voglio dire che la rivoluzione non si può fare a tavolino. C'è stato un susseguirsi di eventi che portavano incalzarsi l'uno con l'altro, portavano alla caduta del regime Ceaușescu, e si doveva fare di tutto. Lì non c'era piano che poteva tenere. Ceaușescu e la Securitate erano talmente inchiodati nel sistema, e lì il pericolo grande era che potessero trovare una breccia e riportare quell'ordine dittatoriale di nuovo in prima fila. Quello fu, penso, il pensiero conscio e inconscio di chi ha provocato questa rivoluzione, di chi ha preso le redini dell'ultima parte di questa rivoluzione con l'uccisione di Ceaușescu. Non si poteva fare altro. Processo sommario, non processo sommario, legale, illegale, mi dispiace dirlo, perché contro il carisma, il crisma cristiano, ma dovevano morire, non c'era soluzione. Poi una cosa molto importante da sapere, saltato fuori durante questo arco,
sì,
di tempo,
prego,
che da Mosca si pensava ad una eliminazione di Ceaușescu, ed era programmata nella primavera del 90. Non sono arrivati, quindi lì sarebbe stato colpo di Stato, se poteva andare in opera quel piano moscovita di Gorbaciov e i russi in genere,
sì,
che
sì.
Dovevano tirare giù Ceaușescu.
Questo no, non capitò.
Ci fu questa rivoluzione.
Sì.
ci fu questa rivoluzione che precipitò, fece precipitare tutto, e lì si doveva andare fino in fondo, non c'era scampo.
Ecco, va ricordato.
Noi eravamo ancora sì. sotto comunismo adesso.
Va ricordato da Octavian Cepraga che alla fine di novembre di quell'anno, quindi poche settimane prima, vi fu il 14° e ultimo congresso del Partito Comunista Rumeno, che acclamò all'unanimità il suo presidente Ceausescu. Appunto, sembrava in quel momento tenere ancora ben salde le redini del suo potere, era solo un'apparenza, quindi al suo interno il regime stava già vacillando.
Certo, questo fu un grande errore di Ceausescu, insomma, e dei suoi, diciamo, quello di non essersi accorti forse che tutto si stava sgretolando, che quel mondo stava finendo. E il monolitismo, no, del regime Ceausescu, del suo regime totalitario, ormai personale, è stata poi anche la causa della sua caduta così, diciamo, violenta. È differente rispetto a quello che è successo anche da altre parti, come è stato detto. Certamente avevano, diciamo, non erano riusciti in qualche modo a capire quello che stava succedendo intorno a loro.
Daniel Boxler, è una ferocia interna quella di Ceausescu, ma anche una sua abile politica estera, fu questa una carta che seppe giocare con astuzia, secondo lei?
Lui si è, cioè il regime comunista rumeno era storicamente, se lo guardavamo, assolutamente un prodotto dell'Unione Sovietica, da Moscova, del Cremlino. Dunque tutto quello che si passava negli anni 40, come è stato installato il regime comunista rumeno, era tutto una costruzione da Moscova, era un partito che era molto legato a Moscova. Però con gli anni Ceausescu è venuto al potere agli anni 60, con gli anni è divenuto un regime che era più leggermente più indipendente, che aveva la sua propria politica, che non seguiva la leggera liberazione, apertura un po' del regime che vedevamo nel resto dell'Est Europa. Dunque la Romania come stessa sotto Ceausescu sì che è divenuta leggermente più forte come potere rispetto ai primi anni del comunismo.
Abbiamo parlato finora del passato, di quel dicembre del 1989. Vi propongo ora di guardare a cosa successe poi negli anni successivi e anche al presente, alla Romania di oggi. E per introdurre questo secondo capitolo della nostra puntata, ascoltiamo insieme quanto su questo argomento ci hanno detto i tre cittadini rumeni che vivono nella Svizzera italiana, che abbiamo interpellato nei giorni scorsi, che abbiamo anche sentito poco fa. Loro sono, lo ricordo, Tina Lazar, Silvia Dragoi e Marius Ciorini, che sentirete ora all'inizio di questo contributo.
Vedo un paese con grandissimo potenziale, con una forte presenza di giovani ben istruiti. È un paese che ha tantissime università e che crea personale qualificato in maniera consistente. È un paese che è riuscito a farsi visibile anche attraverso il presidente, che è una persona con un buon profilo internazionale, forse più riconosciuto all'estero che all'interno. Ed è un paese che rimane attraente per gli investimenti dall'estero. Di conseguenza io vedo un grosso sviluppo economico e mi permetto di credere che nei prossimi 10 anni la Romania si avvicinerà molto ai paesi sviluppati dell'ovest europeo.
Speranze ci sono state in quel momento lì, ma passando gli anni si sperava sempre di meno, perché non succedeva chissà cosa. La transizione purtroppo non è mai finita. Speriamo che questa transizione la finiscano e dopo si sviluppa un po', inizia un po' a muoversi l'economia, perché l'economia che si muove molto molto lento, i cambiamenti sono stati molto lenti, ci sono, ma potevano essere molto più veloci, quello sì.
Sono passati 30 anni e nemmeno oggi le cose non sono chiare. Con passare del tempo abbiamo visto che la democrazia deve guadagnarla anche questa, perché forse non eravamo preparati in quel momento.
diciamo che la maturazione politica è ancora in corso e che dopo 50 anni di comunismo è relativamente difficile confinare tutti gli effetti negativi di un'esplosione di libertà. La corruzione può essere anche un effetto, diciamo, della libertà un po' più permissiva, e a questo punto direi che la Romania sta andando nella direzione giusta. L'associazione con la corruzione è purtroppo presente, forse perché anche lo scandalo politico e tutto quello che è legato è molto più mediatizzato che in altri paesi, ma non perché il fenomeno sia molto più sviluppato che in altri paesi.
Dan Octavian Cepraga, lo ricordo, lei è professore di lingua e letteratura rumena a Padova. Sono passati 30 anni, secondo lei la Romania li ha usati bene?
Allora, la transizione è stata lunga, è stata molto difficile, controversa, transizia come si chiamava, no? E alcuni dicono: ma sarà veramente finita? È stata usata bene, è stata usata, diciamo, così come poteva essere usata. La Romania è un paese molto controverso, è un paese in crescita, io l'ho visto cambiare di molto, che ha, diciamo, delle grandi potenzialità, come ho sentito dire anche delle vostre belle testimonianze. Allo stesso tempo è un paese pieno di paradossi, diciamo. Se voi pensate che da una parte ha forse l'opinione pubblica più fileuropea che c'è all'est, non c'è un altro paese dell'est in cui insomma una buona parte della popolazione sia così, diciamo, pro-europea. Ha un presidente, Klaus Johann, che certamente non è allineato alla linea, no, sovranista, illiberale, tipo Orban in Ungheria e altri, insomma. E d'altra parte ha anche, diciamo, una maggioranza, stragrande maggioranza di popolazione rurale, cioè persone che vivono nei villaggi, non nei centri urbani.
Sì.
Cioè questo, diciamo, si sente molto, queste due Romanie che coesistono, che ci sono sempre state, no? Una borghesia cittadina, i ceti colti delle grandi città, sempre filo occidentale, con enorme entusiasmo, da sempre storicamente filo occidentale, e dall'altra parte una Romania eterna, quella dei villaggi, bellissima, ma ancora, diciamo, profondamente tradizionale e assolutamente, diciamo, lontana, no, da quello che succede in Occidente. Queste due Romanie ci sono e probabilmente continueranno ad andare avanti così, in parallelo, ecco.
E c'è anche una terza Romania, signora Marilena Somazzi Safta, che è quella della diaspora, delle persone emigrate. Ricordo, sono circa 4 milioni i rumeni che abitano fuori dai loro confini nazionali, e anche questa Romania ha una grande influenza sulla vita del paese, anche solo per gli aiuti finanziari che vengono inviati, ma anche per come vota, per come si esprime al momento delle elezioni la diaspora rumena.
Qui c'è una grande diatriba, perché la diaspora pare che influenzi un po' il risultato delle votazioni in Romania.
Ma ha diritto di votare,
no? Sono cittadini romeni, esattamente, però c'è gente che sostiene una idea, altra che sostiene un'altra idea. Quella giusta è che il cittadino romeno rimane romeno anche se all'estero e deve avere la libertà di poter scegliere di votare o non votare, quindi qui non si può discutere. Certamente 4 milioni di persone all'estero non votano, voteranno, ecco, alle ultime votazioni forse 800.000. Non vedo come si può influenzare la bilancia di delle votazioni con 800.000 voti. Comunque hanno il diritto tutti di espletare questa libertà di poter votare, esprimere la loro opinione tramite il voto. Quindi la forza della diaspora io la vedo in un altro senso, non sulle votazioni, ma sull'esperienza che hanno accumulato all'estero e che la possono riportare in Romania, tornando a insegnare i valori appresi all'Occidente, insegnandoli, portare come modello in Romania. Questa è la forza della diaspora. E chiudo dicendo che l'Israele e l'India si sono ricostruiti sulla loro diaspora. Quindi noi abbiamo una bella forza all'estero che potrebbe essere molto più utile di un voto per la Romania.
Daniel Boxler, lo abbiamo sentito nelle testimonianze raccolte, si è parlato anche di corruzione. È questo uno dei grandi problemi che la Romania non è ancora riuscita a debellare completamente?
Infatti abbiamo una transizione solo parziale che abbiamo visto in Romania. C'è anche, se vogliamo connettere il soggetto al tema che abbiamo, il tema storico della rivoluzione o non rivoluzione dell'89, abbiamo parlato del fatto che tante strutture del regime comunista hanno sopravvissuto. E quello che vediamo oggi è che abbiamo una giustizia che solo è stata parzialmente riformata, che non abbiamo una giustizia indipendente e che abbiamo un problema molto molto grave con tanti aspetti legati alla democrazia, incluso anche la corruzione straorrenda. Abbiamo parlato della società civile che si sveglia in questi anni, abbiamo visto
altre manifestazioni di piazza, sì.
Delle manifestazioni grandissime proprio legate a questo problema, che tanti cittadini rumeni vedono il loro stato catturato nelle mani di queste vecchie elite e che usurpano lo Stato per il proprio bene economico.
Signor Cepraga, un'ultima battuta da parte sua: lo Stato è ancora così imbrigliato nelle strutture del passato o anche con l'arrivo dell'attuale presidente Ioannis c'è la libertà, c'è la possibilità di guardare al futuro con maggiore ottimismo?
Allora, la corruzione del ceto politico in Romania è un fatto endemico, c'è il problema ovviamente della magistratura, della giustizia, sono tutti problemi che esistono, ma insomma c'è un sistema democratico che funziona. Io credo di poter guardare con una certa fiducia al futuro della Romania, proprio su questo solco della democrazia conquistata. Si sa che le democrazie non sono mai perfette, e soprattutto lì all'est è molto difficile per varie ragioni anche storiche. Io vi ricordo che la corruzione è qualcosa che risale a radici storiche in Romania, risale almeno alla dominazione ottomana, che ha impiantato un sistema fortemente clientelare nella vita pubblica della Romania, di quelli che erano i principati romeni all'epoca. Quindi insomma sono problemi con radici storiche, ma io guarderei con fiducia al futuro proprio nel solco di questa democrazia, insomma, e del fatto che la Romania non è l'Ungheria illiberale di Orban, ad esempio. Ha qualcosa di diverso, ha un'opinione pubblica che è sinceramente, secondo me, attaccata all'idea democratica.
Ecco, parole di ottimismo, parole di fiducia per il futuro di questo paese, con cui concludiamo questa puntata di Modem. Questa è stata l'ultima nostra puntata prima della pausa per le festività di fine anno. Dalla redazione di Modem, l'augurio di un sereno Natale e di un felice 2020. Ci risentiremo il 7 di gennaio.